Io ho diviso questa presentazione in queste due parti. Cosa significa la scoperta di manoscritti di Qumran sostanzialmente? Cioè, a livello chiaramente storico, voi sapete che è stata una delle più grandi scoperte del Novecento. Per quale motivo? Perché effettivamente queste grotte, tra l'altro, sono state scoperte casualmente, come è avvenuto poi qualche poco tempo dopo a Nag Hammadi nel Nord Africa per i testi. Appunto, anche qui è una miniera d'oro, insomma, di testimonianze, soprattutto della letteratura gnostica. È stato importante proprio perché si è aperto un mondo, o meglio, si sono potute, come dire, vedere delle cose. È come se una macchina del tempo ci avesse riportato indietro, appunto, di 2000 anni. Perché tante cose che non si conoscevano o si supponevano, da una parte appunto venivano scoperte per la prima volta, dall'altra venivano confermate. Le grotte trovate a Qumran sono state poi negli anni 11. La prima grotta fu casualmente trovata da un beduino, tra l'altro la stessa storia si ripete anche a Nag Hammadi per i testi copti, quindi tra l'altro c'è il dubbio che poi sia una storia vera, cioè nel senso sia una forma ufficiale, un racconto ufficiale che è stato dato e poi fornito a tutti per dire come è avvenuta questa scoperta, ma probabilmente queste grotte erano già saccheggiate in origine, insomma già da tempo, da persone che poi rivendevano i manoscritti nei mercati, soprattutto dell'antiquariato. Effettivamente la scoperta avvenne in questo modo, c'è uno dei pionieri della Qumranistica che si chiama Sukenik, che trovava appunto in uno di questi mercati antiquari di Gerusalemme e si vide sotto gli occhi alcuni frammenti di manoscritti antichissimi di cui non si sapeva la provenienza e riuscì poi a indagare e a convincere chi glielo stava vendendo a portarlo sul sito, insomma. Poi raccontarono che insomma era stato casualmente trovato e all'epoca furono già stanziati dei fondi per comprare questi primi manoscritti e poi finalmente furono trovati molti altri manoscritti nella prima grotta. All'epoca era sotto il territorio della Giordania, quindi ovviamente non c'era lo Stato di Israele nel 1947, e quindi fu anche una trattativa piuttosto complicata. E naturalmente per le questioni politiche e anche belliche, insomma, della regione, questo ha poi causato dei ritardi sia nelle campagne, non tanto di scavo, insomma, quindi di controllo e di perlustrazione appunto del territorio circostante alla prima grotta trovata a Qumran, ma soprattutto ha ritardato poi anche la pubblicazione di tutti i manoscritti, e questo anche ingenerando tutta una serie anche di leggende, di ipotesi un po' fantasiose, giornalistiche, che poi fino al 2000 sostanzialmente, ovvero quando praticamente tutti i manoscritti di Qumran sono stati pubblicati, hanno continuato a imperversare per il mondo. Siccome nella prima grotta furono subito trovati alcuni manoscritti importantissimi, alcuni noti, per esempio un testo biblico, cioè un testo del profeta Isaia, il grande rotolo di Isaia, e poi, per esempio, hanno trovato anche dei testi che non si conosceva assolutamente nulla, veramente inediti, tipo la regola della comunità, la regola dell'assemblea, il rotolo della guerra, per esempio anche le Odayot, che sono appunto degli inni composti anche qui da un personaggio che viene indicato come il maestro di giustizia. E secondo molti studiosi è stato il fondatore di un determinato gruppo giudaico che poi, secondo sempre altri storici, sarebbe lo stesso gruppo degli Esseni. Però poi su questo ne parleremo meglio. Pure il Peshare Abakuk, cioè Peshare vuol dire, è un tipo, proprio un genere, diciamo, di interpretazione, una sorta di midrash dei testi particolarmente biblici di cui abbiamo trovato tante testimonianze appunto nelle grotte. Si chiamano al plurale Pesharim, in questo caso il Peshare Abakuk, ma c'è anche il Peshare su altri testi. Oltre al sito, poi le operazioni di controllo e di ricerca sul territorio si sono anche estese non soltanto al sito al Wadi Qumran, ma anche altre parti. Dobbiamo distinguere la dizione manoscritti di Qumran da quella di manoscritti del Mar Morto, perché il Mar Morto è una regione un po' più vasta e che contiene anche altri siti dove sono stati trovati rinvenuti altri manoscritti. C'è una peculiarità naturalmente a Qumran, perché Qumran rispetto agli altri siti ha veramente un enorme numero veramente di opere raccolte, mentre invece negli altri siti sono un po' più selezionate. Anche a Masada hanno trovato per esempio alcuni manoscritti che sono stati trovati anche a Qumran, oppure ce ne sono altri, per esempio Nahal Nefer, che è un altro sito importante. Dopo la scoperta, naturalmente, sono posti a tantissimi problemi, come potete immaginare, agli storici. Primo problema, naturalmente, è stato quello di dare una datazione alle opere trovate, perché non so se lo sapete, ma per quanto riguarda la letteratura ebraica, in particolare quella biblica, i testimoni più antichi che abbiamo, per esempio della Bibbia ebraica, sono praticamente tratti da codici medievali. E questo perché? Perché nella gloriosa storia del cristianesimo, di fatto, per tutto ciò che era scritto in ebraico generalmente veniva distrutto, perché non si sapeva più che, per esempio, Gesù fosse un ebreo o che appunto l'Antico Testamento fosse stato scritto in ebraico, per cui era una lingua strana, una lingua addirittura a volte vista come una lingua diabolica, eccetera, eccetera. Ma quindi il fatto di non avere dei manoscritti che avessero una grafia corrispondente a quella che si trovava nei manoscritti di Qumran, questo determinava un problema per la datazione stessa dei manoscritti. Quindi cominciò un grande studioso di paleografia ebraica che si chiamava Bigad, cominciò subito a cercare di, con quello che aveva a disposizione, partendo da dei criteri, che sono criteri che si trovano anche naturalmente nella filologia classica e nello studio di altre letterature antiche, cioè prima di tutto i riferimenti storici interni ai testi, per cui se un testo presentava un riferimento a un evento storico noto agli storici, già questo poteva dare, come dire, un'idea dell'epoca in cui il testo o l'opera, meglio ancora, era stata composta. Poi naturalmente c'era anche l'esame di tipo fisico, quindi il carbonio 14, e poi negli anni, sapete, c'è stato anche la spettrometria di massa, che è un sistema, sì, che lavora sempre sul carbonio, ma molto più sofisticato e che soprattutto ha bisogno di meno materiale per poter fare questo controllo della redazione del carbonio. E poi dopo, via via che venivano rinvenuti i manoscritti, via via che più o meno si riusciva a capire, grazie a questi dati che vi ho detto, anche la datazione, si è riusciti anche a fare l'esame paleografico, ovvero la paleografia, lo sapete tutti, è lo studio della forma mediante cui si presentano le lettere di una determinata lingua, cioè la paleografia, per esempio, greca, fa lo stesso lavoro, però sul greco, quella latina e così anche per quella ebraica. A Bologna, a Ravenna, c'è Perani che ha insegnato per anni la paleografia ebraica, però soprattutto dei manoscritti medievali dell'età moderna, e quindi è un ebraico ben diverso anche come scrittura, come grafia, rispetto all'ebraico antico come quello dei manoscritti di Qumran. E quindi siamo arrivati poi alla fine, alla certezza, diremmo assoluta, che i manoscritti sono stati copiati materialmente. Non sto parlando delle opere contenute nei manoscritti, ma sto parlando proprio del manufatto, cioè del manoscritto. Ecco, sono stati copiati questi manoscritti dal III secolo avanti Cristo al I dopo Cristo. Quindi praticamente quasi 4 secoli di lavorazione di questi manoscritti. Lavorazione che significa, sono stati fatti, che fossero pergamene o che fossero papiri, questo materiale, e più stati appunto copiati in essi delle opere che erano probabilmente molte precedenti e molte altre invece magari coeve al tempo, insomma, della composizione del manufatto. Questo cosa significa? Significa in prima istanza che naturalmente questi manoscritti non sono di un'unica mano, di un'unica epoca o di un unico gruppo, ovviamente. Quindi sono il frutto del pensiero di tantissime correnti giudaiche di cui troviamo traccia appunto in questi manoscritti. Io parlo di giudaismo perché quando si parla di giudaismo si intende una parte della storia ebraica, quella parte che comincia dalla ricostruzione del secondo tempio, cioè voi sapete dopo la distruzione del primo dovuto dall'invasione dei babilonesi di Nabucodonosor, eccetera, quindi dal VI secolo avanti Cristo fino al primo dopo Cristo, ovvero fino alla distruzione del tempio stesso per mano dei Romani. Questo periodo qui viene chiamato del giudaismo del secondo tempio. Poi sono state date varie definizioni perché poi è un lungo periodo, quindi poi andrebbe anche un po', come dire, frazionato, cioè il medio giudaismo, il tardo giudaismo, eccetera, eccetera. A noi ci interessa molto, soprattutto per questa letteratura e per l'argomento che potremmo affrontare, soprattutto per i testi cosiddetti inediti, soprattutto il periodo ellenistico, cioè quel periodo che va dal III secolo a.C. in su, quindi dopo l'invasione di Alessandro Magno in tutta la regione, che determinò naturalmente dei cambiamenti culturali o degli influssi culturali anche sul pensiero giudaico importanti, importantissimi. sia in senso di accoglienza da parte del giudaismo di alcune tematiche o di alcune domande tipiche dell'ellenismo, oppure anche di contrapposizione, anche violenta. Pensate per esempio alla rivolta maccabaica nel secondo secolo a.C., dove addirittura si viene a creare addirittura una guerra di religione tra giudei, diciamo, fedeli a una certa tradizione contro i giudei ormai chiamati ellenizzanti. Quindi visti come traditori, ed è un motivo per cui probabilmente molto tempo dopo, cioè gli albori del secondo secolo d.C., quando fu fatto il canone della Bibbia ebraica, cioè quando fu deciso quali erano i testi sacri da tenere nella Bibbia, furono esclusi tutti i testi che a quell'epoca erano giunti ormai in greco. Chiaramente un discorso a parte, il discorso della 70, cioè della versione della grande traduzione che fu compiuta a partire sempre appunto dal III secolo a.C. in su ad Alessandria d'Egitto, fatta da giudei che erano grecofoni. Però anche su questo sarebbe un altro capitolo che adesso non possiamo affrontare qui, ma sarebbe interessantissimo. Ecco, però vanno distinte le due cose. Cioè lì in Giudea, quella che oggi noi chiamiamo Palestina, dopo appunto la presenza dei Romani, chiaramente ha delle peculiarità. Intanto, che tipo di manoscritti sono stati trovati, in che lingua? Già stato accennato prima, no? Principalmente ebraico e aramaico. Tra l'altro, chiaramente molti testi sono andati perduti, quindi non possiamo fare anche una classifica precisa quanta percentuale di ebraico rispetto all'aramaico. Possiamo dire in linea di massima, ma così intuitivamente, almeno un 50%, ecco, è in ebraico e 50% in aramaico. Poi anche una piccola parte in greco. È molto interessante anche il greco perché sono stati trovati dei frammenti abbastanza ampi, per esempio alcune opere bibliche tipo il Deuteronomio, versione greca, e poca roba insomma, ecco, in greco, veramente poco. Poi altri frammenti di cui poi dopo semmai vi faccio un cenno e che poi sono stati anche oggetto di grandi discussioni, soprattutto a partire dagli anni 70 con la famosa teoria di O'Callaghan. Allora, nella prima grotta hanno trovato soprattutto delle giare che contenevano dei rotoli spesso coperti con dei tessuti. E questo significa che chi l'ha messi lì in queste grotte aveva l'intenzione di proteggerli. Penso che molti di voi siano stati a Qumran, su qualche pellegrinaggio, Terra Santa, e si sarà accorto che queste grotte non sono di facile accesso, sono anzi piuttosto difficili da raggiungere. Tra l'altro, a turisti non è permesso, io ho avuto, grazie ai miei studi, insomma, di entrare e di accedere in alcune grotte, e non sono assolutamente luoghi che potremmo pensare per poterci mettere dei libri da prendere, da studiare e poi da riporre. Ecco. Si usa effettivamente l'espressione biblioteca di Qumran, perché di fatto una biblioteca può contenere, come dire, tantissimi argomenti. Cioè, una biblioteca serve per avere in sé ciò che c'è di meglio della cultura, ciò che veramente si deve sapere. Lì la chiamo biblioteca proprio per questo motivo, perché troviamo tanti generi di testi con contenuti diversi, però non si può chiamare biblioteca nel senso moderno, ma neanche dell'antichità, neanche della biblioteca di Alessandria, nel senso che non è un luogo di facile accesso, non è un luogo di facile consultazione, non so come dire. Si capisce benissimo che questi manoscritti sono stati posti lì proprio per nasconderli e perché nessuno li trovasse, a parte chi li aveva nascosti, perché diversamente non ci sarebbe altra spiegazione. Tra l'altro non sappiamo neanche, cioè si ipotizza, è plausibile, naturalmente, che siano stati nascosti per via della guerra contro i Romani, soprattutto durante la prima rivolta contro i Romani. Però è un'ipotesi plausibile, ma non supportata da niente, insomma, ecco, a livello di fonti o testimonianze scritte non abbiamo niente. Come non sappiamo assolutamente chi le abbia messe. Allora ci sono tre ipotesi che sono famose, che rimangono abbastanza in piedi, che sono ancora discusse. La prima era quella, fu coniata nel 1960 da un Rengstorff, che era uno studioso tedesco, Herbert Qumran, un Die Bibliothek vom Toten Meer, e lui ipotizzava che, per esempio, questi manoscritti fossero stati tutti manoscritti. Era la biblioteca diciamo, del Tempio di Gerusalemme. Lui ipotizzava che non fosse un gruppo tipo quello degli Esseni che avesse raccolto questa biblioteca o avesse una biblioteca che poi consultava, ma che il Tempio di Gerusalemme, siccome era vicino a essere distrutto, allora avessero quindi preso ciò che di più prezioso c'era, quindi per esempio anche i rotoli di testi, insomma, importantissimi. Sarebbe poi interessante comunque discuterne perché chi stava al Tempio di Gerusalemme erano i sacerdoti, quindi, e che potevano essere di varie famiglie, e soprattutto ci andavano poi giudei che erano dei correnti, insomma, sadducei. I sadducei erano i più tradizionalisti, no? Da Zadok, ma c'erano anche poi i farisei, ce n'erano altri, e che non tutti, soprattutto i sadducei, potevano accettare, per esempio, il contenuto di certi manoscritti che poi sono stati trovati a Qumran. Però questo è un altro discorso. Il Randolph ipotizzò questa possibilità, cioè quelli erano manoscritti che prima si trovavano nel Tempio di Gerusalemme e poi erano stati nascosti perché non venissero distrutti, con l'idea evidentemente poi un giorno di poterle riprendere da qualcuno del Tempio. È stata discussa questa tesi e ci fu un altro grande studioso, il Golp. A un certo punto lui, tra l'altro, scrisse un testo appunto negli anni, quindi più di 20 anni dopo, insomma, quella del Reinthorpe, cioè nell'85, e lui tanto nega, come d'altra parte aveva fatto Rengdorf prima, che ci sia un nesso tra questi manoscritti e gli Esseni. Quindi anche lui è d'accordo sul fatto che non possono essere stati degli Esseni a mettere questi manoscritti, oppure che siano l'espressione di un gruppo specifico giudaico e che poi li abbiano messi in queste grotte, ma dice piuttosto che qualcuno avesse messo in queste grotte più biblioteche, quindi non la biblioteca del Tempio, ma le biblioteche, evidentemente, ora chiamiamo biblioteche, cioè raccolte di manoscritti, insomma, di rotoli, che si trovassero, insomma, in altri siti, quindi potevano essere intorno a certe sinagoghe, in certe comunità, oltre che al Tempio, eccetera, eccetera. Quindi, anche discutendo del fatto che appunto non poteva essere soltanto il tempio per i motivi che vi dicevo prima, per un problema cioè di tipo ideologico. E poi c'è l'ipotesi poi che ha avuto diciamo più fortuna, e io mi ricordo quando fu coniata, perché stavo facendo il dottorato di ricerca ed ero proprio con lui, cioè da Garcia Martinez. Era appunto denominata la Groningen ipotesis, cioè l'ipotesi di Groningen. Groningen è in Olanda, Garcia Martinez è un basco, lui di origine, però poi ha lavorato tantissimi anni a Groningen, dove ha messo su il centro di studi Qumranici, molto importante. Dopodiché poi è andato a lavorare e insegnare a Luvania. E lui dice che invece Qumran, cioè sostanzialmente è un sito probabilmente occupato da un gruppo che si era separato da un altro gruppo più ampio che poi è stato denominato come quello degli Esseni, il quale tingeva da tante ideologie giudaiche. Quando parlo di ideologie intendo dire sistemi di pensiero anche diversi l'uno dall'altro, soprattutto nell'interpretazione della Torah, e che poi abbiano cercato in qualche modo di fare una sintesi, insomma. Tra queste tre teorie, poi ce ne sono altre che stanno un po' in mezzo, ma oggi siamo arrivati al punto in cui abbiamo difficoltà comunque a dire che quelle grotte e sicuramente quei manoscritti siano stati, o almeno alcuni manoscritti siano stati scritti dagli Esseni. Difficoltà perché prima di tutto chi ne parla degli Esseni sono degli storici, dei pensatori che sono vissuti molto dopo. Pensate per esempio a Flavio Giuseppe, o pensate appunto a Plinio il Giovane, o pensate a, per esempio a Filone. Ecco, sono tutti personaggi che vivono dopo la seconda metà del primo secolo dopo Cristo, quindi, o che scrivono insomma in epoca molto successiva alla composizione di alcuni testi che sono stati attribuiti agli Esseni, per esempio la regola della comunità, di cui parleremo, vi dirò qualcosa, è un testo che è stato copiato, almeno nei manoscritti che abbiamo, nei testimoni che abbiamo a disposizione, è stato copiato agli inizi del primo secolo avanti Cristo, quindi è passato almeno un secolo e mezzo prima che fosse questo modo di indicare il gruppo degli Esseni. E poi oltretutto c'è un grosso problema, perché per esempio se leggo soprattutto Flavio Giuseppe che descrive le usanze di questi Esseni, vedo che non trovo traccia nei manoscritti, soprattutto nelle regole. C'è, per esempio, è famosissima il discorso della scelta celibataria secondo Flavio Giuseppe degli Esseni, ma a Qumran, nei manoscritti di Qumran, non si parla mai di scelta celibataria, cioè del fatto che ci fosse una sorta di monachesimo o cose di questo genere, e poi anche altri elementi. E poi l'altro grosso problema è che fin dall'inizio, per esempio, anche il grande Devaux, voi sapete, Devaux era un domenicano che lavorava all'archeologo biblista, stato uno dei pionieri in Scavi di Qumran insieme a Milik. Lui cercò, per esempio, anche perché è anche un grande archeologo, per esempio fu lui che parlò, per esempio, del terremoto famoso appunto del 30 avanti Cristo, cioè fu lui che fece già i primi scavi, i rilievi e fece già queste pubblicazioni. Ecco, il problema è il contatto, cioè il collegamento, che collegamento esiste tra il sito Qumran in quanto tale e i manoscritti che sono conservati nelle grotte intorno. Perché per molti è stato quasi automatico pensare, ah ok, siccome i manoscritti sono conservati intorno al sito di Qumran, ergo, quei manoscritti sono il prodotto di chi viveva, oppure era ad usum di chi viveva nel sito di Qumran. Però il problema è che il contenuto di questi manoscritti, e in particolare di quegli inediti, cioè non ha riferimenti che possano essere, come dire, o dei dati che possano essere confermati o che possano essere messi insieme ai dati archeologici. È come se fossero due binari separati, mi seguite? E questo, mi ricordo, era uno dei grossi problemi che già all'epoca in cui studiavo con García Martínez si discuteva, e García Martínez mi diceva sempre: fino ad oggi non abbiamo nessun link, non abbiamo nessuna connessione tra questi manoscritti e il sito di Qumran. Non so se avete capito. Infatti, per esempio, se voi andate a Qumran, siete obbligati a vedere una specie di filmato in cui si vedono questi monaci qumranici, essenici, che c'è cioè addirittura Giovanni il Battista, che chiaramente è un racconto questo che parte dall'idea che, ripeto, questi manoscritti abbiano a che fare quindi con gli abitanti del sito di Qumran e in più con gli esseni. Però questi tre elementi, esseni, Qumran e manoscritti, a parte il luogo, cioè della comune, diciamo, vicinanza, cioè dei manoscritti e il sito, non abbiamo altro, appunto, se non delle ipotesi. Non c'è nessuna certezza, cioè non c'è nessun legame stretto tra questi tre elementi, o almeno di indiscutibile, che ci possiamo rimanere su delle ipotesi. Puecz, grandissimo studioso, anche lui grande pioniere di studi su Qumranici, che ancora lavora a Gerusalemme. Lui ha cercato effettivamente, anche con degli studi molto seri, invece di mostrare, come dire, delle vicinanze tra, soprattutto nello studio dei cimiteri che si trovano intorno a Qumran, rispetto ai manoscritti e rispetto a quello che raccontava Flavio Giuseppe. Però non esiste ancora la certezza. Scusatemi che mi sono dilungato un po', però era giusto farvi capire la complessità del problema. Come d'altra parte è spesso difficile avere le idee chiare rispetto a siti antichi e archeologici. Allora, che cosa è stato trovato nelle grotte di Qumran? Un grosso problema è stato il seguente. La catalogazione dei manoscritti. Non guardiamo il sistema di catalogazione che abbiamo oggi noi per le biblioteche, oppure il sistema classico che si ha di catalogazione quando si fa una scoperta archeologica, insomma, cioè naturalmente si fa un lavoro di repertorio, come si dice, no? Il repertorio è ogni cosa che viene trovata, ogni oggetto, ogni frammento, ogni pezzo di tessuto, qualsiasi cosa che apparteneva a quel sito viene catalogato con un numero progressivo, con delle sigle che naturalmente abbiano un senso, la possibilità di essere facilmente fruibile per una ricerca. Però la classificazione comporta anche, se è possibile, cioè questo è il primo passaggio di catalogazione, ma il secondo passaggio è cercare di dare anche un nome a ciò che è stato trovato, cioè identificare l'oggetto o il frammento o il manoscritto che è stato inventariato. Naturalmente molti manoscritti, come poi sono state trovate tante grotte, allora uno dei sistemi di catalogazione è stato naturalmente quello di usare la sigla Q, che indica l'iniziale di Qumran, poi di mettere di fronte, sulla sinistra di Q, il numero della grotta, quindi la prima grotta è 1, la seconda grotta è 2, la terza grotta è 3 e via di seguito. Quindi 1Q significa 1 Qumran. E poi di seguito il numero di inventario, per esempio 1Q27, per esempio 1Q27 corrisponde poi anche al titolo dell'opera, perché cioè, si identifica con 1Q Libro dei Misteri, perché era un testo, tra l'altro anche quello interessantissimo, non credo che avremo il tempo di parlarne, però è molto, dove compare questa parola Raz, che vuol dire mistero, appunto, in aramaico, tra l'altro, ma che è un termine tecnico che poi è stato usato anche in ebraico, cioè anche l'ebraico ha assunto raz, che veniva dall'aramaico, per indicare mistero. Tenete conto che questa parola si trova nella Bibbia soltanto nel libro di Daniele, se unicamente nelle parti in aramaico, perché il libro di Daniele è prevalentemente scritto in aramaico. E proprio l'anno scorso ho fatto fare una tesi di licenza uno studente proprio sull'evoluzione del senso della parola raz nella letteratura apocalittica giudaica. Quindi c'è stato anche il discorso della classificazione. Quindi che titolo attribuire alle opere? Naturalmente è facile. Se io trovo un testo biblico, già questo è un modo di classificare. Quindi queste sono opere bibliche. Siamo, diciamo, contenitore opere bibliche. Trovo dei manoscritti che copiano brani della Genesi, che ne so, oppure del Deuteronomio, oppure dei profetici, quindi, lo so, Isaia, come vi dicevo prima, Geremia, via di seguito, o dei profeti anteriori, Samuele. Su Samuele, anche lì mi ricordo un'altra tesi di dottorato che fu veramente complessa, perché quello che noi abbiamo nella Bibbia attuale di 1-2 Samuele non corrisponde al libro di Samuele che abbiamo trovato a Qumran, cioè perlomeno buona parte del materiale del manoscritto contenente Samuele di Qumran ha delle varianti piuttosto importanti rispetto al testo appunto che abbiamo noi nella Bibbia, che poi corrisponde alla Bibbia del codice medievale, quello che generalmente abbiamo usato. E semmai si avvicina di più quello di Qumran alla versione greca dei 70 che vi dicevo prima, appunto, che è stata fatta a partire dal III secolo avanti Cristo. Quindi probabilmente gli ebrei che vivevano ad Alessandria d'Egitto avevano sotto gli occhi un testimone in ebraico più simile a quello trovato a Qumran rispetto a quello che abbiamo noi oggi o che abbiamo usato fino a noi oggi della nostra Bibbia. Ecco, quindi chiaramente lì si va nella cartella, nella classificazione testi biblici. È una classificazione generale, perché poi all'interno anche della letteratura biblica sapete che di fatto ci sarebbe tutta un'altra serie di sottoclassificazioni, perché nella letteratura biblica ci sono testi che appartengono, appunto, come vi dicevo prima, che ne so, alla Torah, ai profeti anteriori, ai cosiddetti Ketuvim, gli scritti, i testi sapienziali, eccetera, eccetera. E, diciamo, ci facilita un po' le cose metterli nella letteratura biblica, però il problema è quando un testo che capiamo che è un testo biblico propone delle differenze a volte enormi rispetto al testo che conoscevamo del testo biblico. Per esempio, c'è un caso famoso che era stato un manoscritto che mi pare trovato nella Grotta 4, che è stato titolato così dagli studiosi come Pentateuch rewritten, cioè Pentateuco riscritto in qualche modo, perché all'inizio sembrava che fosse una rielaborazione del Pentateuco rispetto a quella che conoscevamo. Però in realtà molte parti di questo Pentateuco, soprattutto il libro del Deuteronomio, poi alla fine, soprattutto gli studi di Immanuel Tov sono stati molto importanti per questo, come dire, hanno testimoniato piuttosto un anello nella trasmissione del testo, cioè quel manoscritto lì, quel Pentateuco riscritto, chiamato così dagli studiosi all'inizio, in fondo rappresenta una fase dell'evoluzione del Pentateuco da un prima a un dopo, e quel dopo è quello che conosciamo. Cioè è una fase della sua evoluzione. E anche questo è importantissimo. E naturalmente anche questo testo qui però non va incluso più allora nei testi biblici, perché sono quelli che noi conosciamo come modello, abbiamo quello, ma in testi che possiamo definire in un altro modo. Poi ci sono tutti i testi esegetici dei testi biblici, e sono tantissimi. Ci sono Midrashim, ci sono Pesharim, vi ho detto qualcosa di prima, per esempio il Pesher che vuol dire interpretazione. Fanno così, che ne so, il Pesher Abacuc, che è stato trovato nella prima grotta. Pesherò, comincia così il testo, questa è la sua interpretazione. Che prima c'è la citazione del versetto, in questo caso di Abacuc, poi c'è Pesherù, questa formula qui, che vuol dire questa è la sua interpretazione, e poi c'è la spiegazione. Ed è molto interessante perché ti fa capire come, per esempio, nel primo secolo avanti Cristo venissero usati certi testi che poi oggi chiamiamo biblici per poter spiegare certi eventi storici. Cioè, alla luce di quello che ha detto il profeta Abacuc, ho capito che cosa sta succedendo oggi, perché abbiamo questa invasione, perché abbiamo qualche maestro iniquo che ci sta deviando rispetto alla giusta retta via, insomma, cose di questo genere. Un'altra cosa importantissima, appunto, è il sistema di citazioni bibliche, e anche questo è fondamentale, perché se voi leggete il Vangelo di Marco all'inizio, e c'è quella doppia citazione, ci sarà un uomo che grida nel deserto, pianate i monti, insomma, raddrizzate le vie, per indicare Giovanni Battista. Però c'è il testo dice, come dice il profeta Isaia, ma in realtà è Isaia più Malachia, è una doppia citazione. Quella stessa sequenza di citazione, appunto Isaia e Malachia, così come si trova nel Vangelo di Marco, è esattamente identica a quella che troviamo a Qumran, in un manoscritto di Qumran, ovvero nella regola della comunità. E la cosa interessante è che in quella regola della comunità si spiega anche che cosa vuol dire quella doppia citazione, cioè quell'uso della citazione fatta così. Cioè lì sta dicendo che raddrizzare le vie significa non tanto comportarsi meglio, come avremmo inteso noi fino a oggi, quanto piuttosto interpretare nel modo corretto la Torah. Cioè è l'interpretazione che poi determina naturalmente il retto comportamento, ma è già un comportamento interpretare rettamente la Torah. Guardate, è molto importante questo concetto, si troverà anche per esempio nella Mishnah, cioè agli albori del secondo secolo dopo Cristo, quando appunto ormai il Tempio è stato distrutto, eccetera, eccetera, appunto nel Pirkei Avot, nel Trattato dei Padri, si parlerà anche in questo caso di un qualcosa del genere, cioè di una siepe che va messa intorno alla Torah, ma che serve proprio, che vuol dire ti dà il giusto modo per interpretare la Torah. Ecco. Ci sono delle innuce, delle idee importantissime che poi ritroveremo anche usate, magari anche in altro modo, ma anche in quello che noi oggi chiamiamo Nuovo Testamento. Ah, piccola parentesi, oggi, alla luce anche di tutte queste scoperte, quindi soprattutto dalla riconsiderazione del pensiero giudaico del Secondo Tempio, che si mostra tantissimo grazie a questa biblioteca e che abbiamo potuto approfondire meglio, insomma, grazie ai testimoni che abbiamo trovato in questa biblioteca, possiamo includere. Ma attenzione, adesso poi ci arrivo, nel giudaismo del secondo tempio anche la letteratura del Nuovo Testamento, ovvero c'è cioè, i Vangeli, le lettere fino all'Apocalisse. Cioè quel materiale che poi è stato messo nel nostro Nuovo Testamento è frutto di un pensiero tipico del giudaismo del secondo tempio. E questo è avvalorato proprio dalle idee che circolano anche in questa letteratura, che sono per tanti versi simili, o perlomeno prendono spunto da idee che si trovano in questi manoscritti. Non che, attenzione, questo lo dico subito, a Qumran siano stati trovati dei manoscritti del Nuovo Testamento, questo no, ma delle idee che circolavano testimoniate appunto da questi manoscritti a Qumran che sono arrivate poi anche nel Nuovo Testamento, questo sì. Anzi, certe cose le capisco oggi meglio grazie a quello che abbiamo potuto capire grazie a questi manoscritti. Tornando al discorso della classificazione, quindi libri biblici, libri che sono esegesi, quindi interpretazione della Bibbia, libri che testimoniano, come dire, degli anelli evolutivi della formazione dei testi biblici, libri che sono composizioni che possiamo sempre mettere nell'interpretazione, appunto, come vi dicevo prima, i Midrashim o le Halachot. Dunque, le Halachot sono più testi di tipo giuridico, chiamiamoli così, che servono proprio per dirti che come ti devi comportare in certe situazioni. In particolare, questi testi halachici servono per definire bene una casistica. Voi sapete che nell'ebraismo, anche in quell'epoca, era molto importante tutta la questione relativa al puro e all'impuro, che si trova per esempio ben descritta nel libro del Levitico. Lo sapete che finiti i primi cinque libri del Levitico che parlano dei sacrifici, dopodiché si incomincia a parlare nel Levitico di tutte le questioni relative al puro e all'impuro. E con impuro non si intende, attenzione, al peccato, eh? Per impuro si intende qualcosa che ti limita l'accesso al sacro, cioè se tu sei impuro perché hai toccato un cadavere, hai toccato del sangue, hai mangiato un animale non idoneo, eccetera, eccetera, tu rischi di morire se tu accedi al sacro. Il sacro ti uccide, e questo è il punto. Quindi devi stare molto attento. E allora c'è tutta questa regolamentazione per cui tu ti devi attenere a queste regole. Se ti rendi impuro, ti devi purificare. Ecco. Poi il concetto di impuro, e questa è un'altra testimonianza importante che abbiamo in questi manoscritti, è che l'impuro ha avuto poi anche un significato di tipo morale. Qui nel Levitico aveva un senso di tipo rituale, cultuale, è una cosa ben diversa, fisica, appunto. Una donna che al ciclo mestruale è impura, ma non è che è peccatrice perché al ciclo mestruale, oppure una puerpera, una che ha partorito, non è che ha commesso un peccato perché ha partorito un figlio, ha fatto una cosa, una benedizione, ha fatto una cosa meravigliosa, però oggettivamente, fisiologicamente, non potrebbe mai in quella situazione entrare in un santuario o toccare oggetti che potrebbero contaminare persone che dovessero andare in un santuario. Sembra una cosa un po' complicata, ma erano questioni importanti. Ecco, in queste halachot si discute di tutte queste questioni. Poi il concetto di impuro, cioè, rimane sempre anche con la sua valenza rituale, assumerà anche il senso di impurità di tipo morale, cioè di quel qualcosa che ha a che fare col peccato, ma è un'altra questione. Poi, altra classificazione, diciamo sempre in questi scatoloni generali, erano le regole di Serek. Serek, che in ebraico appunto è regola, questa è una parola che in questi manoscritti si trova sempre. Per me, Serek al milchama, che vuol dire regola della guerra, per esempio Serek a Yachad, regola della comunità, Serek a Berachot, regola delle benedizioni. Questo discorso delle regole sarà quello, uno dei temi su cui appunto gli storici discuteranno tantissimo, soprattutto mi ricordo tra i primi furono Dupont-Sommer, addirittura grazie a questi manoscritti ipotizzò un legame profondo tra le origini cristiane e lui pensava agli esseni che avevano scritto appunto queste regole, perché in queste regole troviamo effettivamente degli elementi che si ritrovano anche nel Nuovo Testamento, che ne so, la comunione dei beni, numeri, tipo pure i discepoli, oppure addirittura maschile che per esempio, stavolta fu Miliak a dirlo, somiglia molto nelle sue attitudini all'episcopos di cui si parla appunto nelle sue lettere, cioè il vescovo. Ecco, ci sono, come dire, delle categorie, chiamiamole così, presenti in queste regole che poi si ritrovano, magari usate in altro modo, ma comunque si ritrovano anche nel Nuovo Testamento. Comunque le regole sono importantissime perché esprimono effettivamente un pensiero originale per certi aspetti rispetto ad altri gruppi giudaici che già conoscevamo. Originale in che senso? Soprattutto per una cosa, che forse è la più importante, che ormai avevano assunto delle idee che in origine, prima, erano estremamente separate, le hanno assunte e le hanno fatto una sintesi in qualche modo. E questa sintesi ha prodotto un pensiero che poi ritroveremo nel Nuovo Testamento. Giustamente prima è stato fatto un cenno, per esempio, all'angelologia e alla demonologia. E nell'Antico Testamento Satana viene citato, per esempio, nel libro di Giobbe e nel Siracide, quando si dice per colpa del diavolo che l'uomo è morto. Ma poi basta, non è che a parte i commenti, certi commentari sia ebraici sia cristiani che attribuiscono al serpente del mito che si trova nel capitolo terzo della Genesi al diavolo, ma nella Genesi non c'è scritto del diavolo, si parla del serpente che peraltro potrebbe anche avere altri significati e non semplicemente quella del diavolo. Mi seguite? Questo dipende dal tipo di interpretazione che si dà. Sto parlando da storico naturalmente adesso. Però l'angelologia è una cosa che si sviluppa tantissimo, a Qumran se ne parla tantissimo. E anche nel Nuovo Testamento, una delle prime cose che Gesù fa, vi ricordate, lui è un grande esorcista. A Qumran abbiamo trovato tantissimi manoscritti contenenti non solo formule apotropaiche, cioè che servivano per tenere lontani gli spiriti, ma anche formule esorcistiche. Tra l'altro, un paio d'anni fa ho pubblicato per EDB un volume intitolato La preghiera del secondo tempio, dove faccio una selezione di preghiere, tra le quali inserisco anche questi testi esorcistici. Non pensate a nulla di impressionante, però è interessante perché quindi l'esorcismo intanto nel secondo e primo secolo avanti Cristo era praticato. Si fa cenno anche negli Atti degli Apostoli che c'erano anche giudei che facevano esorcismi o anche nei Vangeli, però diciamo abbiamo una testimonianza importante in questo senso. In queste regole si presenta anche tutto il problema del male. Voi sapete che la questione del problema cioè dell'origine del male è una questione centrale nel giudaismo, c'è cioè la leziologia, cioè l'origine del male. E anche qui, quali sono i racconti? Chiaramente noi abbiamo Mitema, che si trova appunto nel capitolo terzo della Genesi, che lo interpretiamo così, cioè quella l'origine del male, appunto il mangiare questo frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Però ci sono anche altri racconti, per esempio quelli che si sono sviluppati in certi testi che noi già conoscevamo, che chiamavamo apocrifi e che sono stati rinvenuti anche a Qumran, che invece dicono che la causa del male è una causa angelica, e quindi non è colpa degli uomini, è colpa degli angeli. Per esempio, famosissimo il libro dei Vigilanti, che è un testo probabilmente che è stato composto probabilmente intorno al IV secolo a.C., di cui abbiamo trovato moltissimi frammenti in aramaico, anche questo importante, a Qumran. Prima della scoperta delle grotte di Qumran, noi avevamo copie del libro dei Vigilanti soltanto in greco e in latino, e non avevamo altro a disposizione. Ah, e naturalmente in etiopico, in Ghez. Voi sapete che la chiesa etiope, una antichissima chiesa, ha mantenuto anche la tradizione cosiddetta enochica, nella quale c'è anche il libro dei Vigilanti. Le regole. Documento di Damasco. Anche questo è un testo che è stato messo appunto nella scatolone delle regole, ma il documento di Damasco già si conosceva perché alla fine dell'Ottocento fu scoperta una copia di questo manoscritto, di quest'opera anzi, nella Genizah del Cairo. Cioè, Genizah è una specie di magazzino dove vengono riposti tutti i rotoli considerati importanti, soprattutto quelli sacri, cioè tipo i rotoli della Torah, eccetera, eccetera, ma anche testi comunque che erano ritenuti, insomma, autorevoli, perché un rotolo, se si sciupava, se non poteva essere più utilizzato, non veniva bruciato, non veniva distrutto, non veniva neanche riutilizzato, come poi abbiamo fatto noi, per esempio, per fare le copertine dei libri, ma veniva messo da parte perché non si poteva distruggere. E questo grazie al cielo, perché alla Genizah del Cairo hanno trovato migliaia di, anche lì, di manoscritti più tardi, naturalmente rispetto a quelli di Qumran, generalmente sono tutti codici medievali, si parte da lì in su, compresa una copia del documento di Damasco. Cosa è successo? A Qumran hanno trovato una copia molto più antica del documento di Damasco e con pochissime differenze rispetto a questa copia che è medievale trovata alla Genizah del Cairo. Quindi questo ci ha detto che effettivamente quel documento di Damasco può essere inteso come un documento di tipo settario e che evidentemente ha a che fare con un gruppo simile, non dico lo stesso, ma simile o a cui si è ispirato la regola della comunità. Un altro testo importante che è stato inserito nelle regole è il Rotolo del Tempio, però attenzione, il Rotolo del Tempio è un testo antico, cioè nel senso il manoscritto in quanto tale già è antico, perché come datazione si dà al terzo o secondo secolo a.C. L'opera contenuta può darsi che sia anche precedente, mettiamo sempre terzo secolo a.C., quindi non è propriamente un testo settario nel senso di essenico, o quello che usavano appunto gli esseni o gruppi similari. Di che parla il Rotolo del Tempio? Parla del Tempio, appunto, di tutto quello che deve avvenire nel Tempio. Ci sono, naturalmente, e prende spunto continuamente dalla Torah, in particolare dal Levitico e dai Numeri, dal Deuteronomio, aggiungendoci però dei particolari importanti e interessanti, soprattutto elencazione di certi materiali che devono o non devono essere usati, su tutta la questione di nuovo della purità rituale, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro testo interessantissimo che è stato sempre inserito in questo scatolone appunto delle opere settarie, che è il Mikdash Maaseh HaTorah, cioè che tradotto vuol dire c'è le opere della legge. Anche questo è un testo di tipo cioè, alachico, insomma, serve proprio a discutere. Discute nel senso vero, cioè sono, come dire, dei discorsi che riporta qualcuno che vengono fatti contro un altro gruppo, o che interpreta in modo diverso certe normative di tipo rituale. Un altro argomento, un altro scatolone per la classificazione dei manoscritti di Qumran sono i calendari e gli oroscopi. Non vi dovete meravigliare che si parli di oroscopi. Guardate che anche i papi avevano, Tommaso Campanella, se non sbaglio, faceva le carte astrali al Papa fino all'epoca recente. Cioè, l'oroscopo era la scienza dell'epoca, che nasce a sua volta poi dalla cultura babilonese. Quindi ci sono degli oroscopi anche nei manoscritti Qumran, ma semplicemente perché l'oroscopo era diffusissimo in tutto il bacino mediterraneo, in tutto il Medio Oriente. Tenete conto che se voi andate sul lago Tiberiade, ancora oggi hanno scoperto, una scoperta abbastanza recente, una sinagoga del primo secolo d.C. È stata conservata di questa sinagoga la pavimentazione. C'è un mosaico straordinario dove ci sono anche i nomi dei figli della tribù di Israele, però insieme ai segni zodiacali, il ciclo di tutte le 12 case del segno zodiacale. Appunto, è una concezione diversa rispetto a quella che abbiamo oggi dell'oroscopo. E poi soprattutto i testi calendaristici sono importanti, perché la questione del calendario è una questione fondamentale, ma pensate che praticamente ciascun gruppo giudaico si distingueva principalmente dal tipo di calendario che usava. Pensate che questo problema si riverbera anche nel Nuovo Testamento. Il Vangelo di Giovanni ha un calendario diverso rispetto ai sinottici. E questo ha portato effettivamente a delle discussioni e dei problemi. C'è un esempio: quando Gesù ha fatto la cena a Pasqua, prima di Pasqua, quando è che l'ha fatta? Qual era il giorno? Il mercoledì, il giovedì? E queste differenze dipendono dal tipo, dal computo diverso del calendario. Ma è veramente materia complessa perché sono tanti i calendari trovati nelle grotte di Qumran, sono calendari di tipo lunare, e che quindi si basano sulla Luna, come d'altra parte è il calendario presente nella Torah. Quello lunare, il più antico, poi ci sono calendari solari e quindi che hanno preso probabilmente dai calendari a partire dal calendario babilonese, eccetera, e poi calendari misti, cioè calendari l'uno solare, oppure calendari solari ma diversi l'uno dall'altro, con computi diversi. Quindi effettivamente è complicatissimo, bisogna essere anche dei matematici. Tra l'altro a Gerusalemme hanno fatto una cattedra all'Università di Gerusalemme, proprio dedicata ai calendari. C'è anche un bravissimo studioso che è alla mia età, che si chiama Jonathan Ben Dov, che appunto si occupa proprio di questa documentazione, che è importantissima. Pensate anche alla storia del cristianesimo. Sulla questione del calendario liturgico sapete benissimo che ogni chiesa poi ha voluto averne uno diverso, perché il calendario dovrebbe corrispondere, e questo si capisce anche da questi manoscritti antichi, a quel ritmo che Dio stesso ha impresso dal momento della creazione, che coincide col calendario liturgico. Cioè, il ritmo del tempo della natura equivale al ritmo del tempo della liturgia. Se tu separi le due cose, chiaramente tu non sei già più nella giusta via, hai dei problemi. C'erano dei gruppi che dicevano: noi siamo quelli che davvero aderiscono a quel tempo giusto, a quel ritmo giusto, voi no, e quindi sbagliate tutto. Poi c'è tutta un'altra parte, una sezione importantissima, che è bellissima tra l'altro, che sono i testi cosiddetti poetici o liturgici, che testimoniano evidentemente un'attività appunto liturgica molto vasta, molto grande, e c'è di tutto. Chiamati anche testi poetici perché chiaramente si presentano con una struttura di tipo poetico, diciamo così, anche se in questo caso ci sarebbero altri problemi da esporre, tanto per cominciare che l'ebraico viene scritto anche il testo in prosa, come il testo poetico, sempre allo stesso modo, quindi capire che quello è un testo poetico all'inizio non è proprio automatico, poi di fatto poi alla fine si capisce, insomma, però non è semplicissimo. Scusate, dei testi liturgici, vi ho detto, ho fatto ora questo libro per dirvi che c'è tantissima roba da dire. I testi liturgici comprendono tante cose, tantissime cose, ci sono benedizioni, anche le benedizioni sono forme di liturgia. Possiamo includere anche le maledizioni, sembrerebbe una cosa strana detta così, ma la questione delle maledizioni è anche un bel capitolo interessante, al punto che, ed erano così importanti, che Gesù andrà a dire: non maledite, ma benedite, perché anche lui, Gesù, ci credeva alla maledizione, perché è sempre una forma di preghiera, preghiera efficace. Se prendete l'episodio di Gesù che sta andando al tempio, ha fame, vede un fico, siamo a marzo, quindi insomma i fichi non è stagione dei fichi, ma lui ci va lo stesso e cerca tra le foglie e non trova il fico, insomma, quindi si arrabbia e maledice il fico. Poi va a Gerusalemme, si arrabbia al tempio, insomma, vi ricordate? E poi il giorno dopo ritorna e mentre ritornano sulla stessa strada dell'andata, Pietro dice due parole perché evidentemente Gesù era un po' arrabbiato, non lo so, diciamo, stiamo attenti, insomma, vede il fico seccato e dice a Gesù: guarda, il fico è seccato, punto, non aggiunge altro. E Gesù risponde in un modo stranissimo, cioè uno non si aspetta una risposta di questo genere. Gesù dice: abbiate fede. Che c'entra ora con l'affermazione appunto di Pietro che ha detto il fico è seccato, il fico che tu avevi maledetto è seccato, adesso, quindi ha funzionato sostanzialmente la tua maledizione. Gesù dice: abbiate fede, che vuol dire? Tutto quello che chiederete, insomma, se lo chiedete appunto convinti di quello che chiedete, lo otterrete. Cioè a dire che anche il male che tu puoi chiedere a Dio poi si avviene in qualche modo. E infatti dirà sempre: benedite e non maledite mai.